corpo di apertura dell'anno catechistico 2008-2009. Come sapete, quest'anno è un anno speciale, perché il Santo Padre l'ha voluto dedicare a San Paolo in occasione dei 2000 anni della sua nascita. E prima di iniziare questo incontro, mi premeva darvi proprio così brevemente alcune comunicazioni. Al fine di rendere la figura di Paolo sempre più familiare e pensando di essere di aiuto alla missione di catechisti nelle nostre parrocchie, gli amici della Nascente Consulta per la Catechesi hanno preparato la cartella che avete appena ricevuto. All'interno sono inseriti alcuni strumenti di lavoro. Innanzitutto trovate la relazione che ascolteremo tra breve. In questo modo potrete seguire e prendere a casa quanto Don Luigi ci dirà. Ci sono poi diversi sussidi catechistici che potrete consultare quando ne avrete voglia. E poi, ecco una cosa importante, abbiamo messo in cartella un cartoncino di colore giallo nel quale vi chiediamo di inserire fin da ora i vostri dati personali. Nella pausa, poi dalla prima alla seconda parte dell'incontro, c'è qui questo bussolotto, vi chiedo di poterli mettere dentro, questi cartoncini, perché poi grazie ai vostri dati ci sarà anche più facile informarvi di ogni incontro o di ogni iniziativa che l'ufficio catechistico diocesano organizzerà. Poi vi invito anche così, anche per tutto l'anno, e anche aiutarci con i vostri consigli, con i vostri suggerimenti, a rendere sempre più attraente e interessante anche il nostro sito. Abbiamo un sito internet che è www.ucdifidenza.org, che comunque è scritto anche nel cartoncino giallo. Un appunto, Madre Luisa Merlin e Professor Negri mi hanno pregato di comunicare che per qualsiasi dubbio o richiesta di aiuto in ordine alla catechesi, vi garantiscono la propria disponibilità. La loro formazione e la loro esperienza non si mettono in discussione, quindi se potete vi consiglio proprio di approfittare. L'incontro di oggi, come sapete, è venuto da Don Luigi Guglielmoni, che credo proprio conosciamo tutti. Se ci fosse ancora qualcuno che non lo conoscesse, ma dubito fortemente, ricordo soltanto alcuni dati essenziali. Don Luigi è un sacerdote della nostra diocesi, è un teologo pastoralista, quindi esperto di catechesi, attualmente parroco della chiesa di Sant'Antonio a Sasso Maggiore Terme. Ha scritto tantissime pubblicazioni, molte delle quali anche in collaborazione con il professor Fausto Negri. E data l'attualità e l'indiscusso fascino della figura di Paolo, ci siamo chiesti, se l'Apostolo fosse nostro contemporaneo, come si sarebbe rivolto ai catechisti? Di qui il contributo che lo stesso Don Luigi ci offrirà, dalla lettera di San Paolo ai catechisti. Grazie ancora a Don Luigi a nome di tutti per aver accettato di essere qui oggi. Chiudo pregandovi di segnare le notizie relative ai nostri prossimi incontri, che si terranno anch'essi in seminario e anch'essi a partire dalle 15.30. Sabato 21 febbraio verrà un teologo della diocesi di Lodi, Giovanni Cesare Pagazzi, e il tema sarà il Cristo di Paolo. Cosa ci dice San Paolo della figura di Gesù? E il 9 maggio verrà addirittura il nostro vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Carlo Matta, per parlarci della Chiesa di Paolo. Mettiamo l'incontro, stiamo in piedi e facciamo la preghiera a San Paolo che trovate in cartella. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O San Paolo Apostolo, che con i tuoi insegnamenti e la tua passione hai comunicato il Vangelo di Gesù a tutti i popoli, porgi il tuo benevolo sguardo su di noi, ravviva la fede, rinnova la speranza, accendi la carità, donaci di conoscerti, di amarti e di imitarti, suscita molti dei santi apostoli, fa che tutti conoscano Gesù, il Maestro, via, verità e vita. San Paolo Apostolo, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Don Luigi, prego, a lei la parola.
Mm.
Allora, grazie a voi di essere qui in tanti e grazie ai diaconi e ai confratelli, i quali avranno ben poco da portare via, ma vi ringrazio moltissimo. Vorrei offrire soltanto quattro spunti semplici per invogliarci a rileggere San Paolo, perché è un gigante, quindi tutto quello che noi possiamo dire è sempre poco rispetto alla sua ricchezza, sia di testimonianza sia di insegnamento. Per questo vi invito a leggere sia le lettere, ma forse ancora di più gli Atti degli Apostoli, perché l'umanità di San Paolo appare molto negli Atti degli Apostoli, sia nella sua conversione, capitolo 9 degli Atti degli Apostoli è un gioiello, non è l'unico episodio che racconta la sua conversione, ce ne sono altri, però ne scegliamo uno con calma, quindi ve lo potete rileggere. E poi prendere magari qualcuna delle lettere, sono tutte belle, sono tutte significative, ma ce n'è qualcuna in particolare. Penso alla lettera ai Corinti, penso alla lettera ai Romani e penso alle lettere pastorali, perché è lì che forse offre tante indicazioni per il servizio che voi lodevolmente svolgete nelle parrocchie. Io cito la seconda lettera a Timoteo, solo per partire, ma si può scegliere qualunque altro testo. San Paolo che si rivolge a questo giovane vescovo e collaboratore, quindi parla a un vescovo, non a un catechista, ma le cose che dice probabilmente valgono anche per noi, pur nelle dovute proporzioni. E dopo aver detto che prega, che si sente in comunione con lui, per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, per l'imposizione delle mie mani. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Non vergognarti dunque della testimonianza da rendere al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui. Ma soffri anche tu insieme con me per il Vangelo, aiutato dalla forza di Dio. Egli infatti ci ha salvati, ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua grazia, grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata rivelata solo ora con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, che ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del Vangelo, del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e maestro. È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti a chi ho creduto e sono convinto che egli è capace di conservare il mio deposito sino a quel giorno. Prendi come modello le sane parole che hai udito da me con la fede e la carità che sono in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito con l'aiuto dello Spirito Santo che abita in noi. Io credo che qua ci sia tutto quello che serve per il ministero del catechista. Guardate, San Paolo non parte dicendo il mondo è ateo e cattivo,
in alcune parti descrive anche la società, così com'è, e sorprende San Paolo. Se leggete San Paolo vi accorgerete che è una sorpresa con lui, perché San Paolo non segue i nostri criteri, non dice il mondo è cattivo e allora cerca le ragioni, no, dice che il mondo è cattivo e allora ti parte di Gesù Cristo, non segue i criteri della sociologia, non è prevedibile San Paolo, come ogni santo, come ogni innamorato di Cristo. L'Apostolo comincia dicendo di ravvivare il dono di Dio. Parla un vescovo e quindi parla dell'imposizione delle mani. Per noi catechisti potrebbe dire, ecco, la fede che hai ricevuto in dono, in forza del battesimo e della Cristo. La prima cosa è ravvivare il dono di Dio, cioè non dare per scontata la nostra fede, ma considerarla un dono grande. Poi ci torniamo su queste cose. Poi dice, San Paolo parte sempre dall'alto, dalla grazia di Dio, non dalle cose da fare. Poi dà anche dei consigli sulle cose da fare, ma la sua prima preoccupazione è sull'essere del catechista. Allora parte dicendo che Dio ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, spirito, uno dei doni dello spirito, di amore e di saggezza. E subito aggiunge non vergognare della testimonianza da rendere al Signore. E la testimonianza vale 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Quindi prima ancora di esaminare qual è il servizio, le sue caratteristiche, la prima cosa che mette davanti è chiederci se tu sei innamorato di Gesù Cristo. Perché se non c'è questo, sembra dire San Paolo, aspetta, non andare avanti, è inutile. Se mi gira la testa, è inutile che io vada a fare il corso per diventare pilota d'aereo. È inutile. Perché una delle prime cose che ti fanno fare è che ti mettono sulla seggiola e poi ti fanno girare su te stesso per diversi minuti. E poi trovano le reazioni che il soggetto ha. Allora la prima cosa che un catechista deve fare è di essere innamorato di Cristo. Come ogni innamorato non si vergogna della sua ragazza o del suo ragazzo, di corpo. Soffri anche tu insieme con me per il Vangelo. Quindi San Paolo non propone un viaggio in carrozza ai catechisti. Lui è in carcere. E poi descrive, sia negli atti che nelle lettere, quante sofferenze gli sono capitate a causa del Vangelo. E tuttavia è entusiasta, perché sa che il Vangelo non è incatenato. La parola di Dio non è mai soggetta unicamente ai limiti delle persone, delle circostanze della storia. E poi annuncia Gesù. Chi è per lui il Signore? È colui che ci ha salvati, ci ha chiamati con una vocazione santa, non in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua grazia. Tutta la lettera ai Romani è su questo tema. Siamo salvati per grazia. Portiamo, cioè, un annuncio più grande di noi, che è rivolto all'unica cosa che salva una persona. L'unica cosa che conta. Una volta avevo chiesto a Padre Danino, un santo missionario saveriano di Parma, ormai anziano, una volta gli ho chiesto, ma cosa fa adesso Padre? E lui, come i santi, risponde, mi dice, faccio l'unica cosa che serve, predico esercizi spirituali. Risposta meravigliosa, per uno scemo come me, gli ha chiesto cosa fa la sua età adesso, perché prima faceva tante cose. Faccio l'unica cosa che serve, predicare esercizi spirituali in ordine alla salvezza. Allora, la grazia e la salvezza partono dall'alto per San Paolo. Non è un'attenzione psicologica che lui ha alla persona. Anche se ha tanti elementi che servono anche a illuminare la psicologia della persona. Non è un'analisi sociologica, anche se fa un'analisi in tante lettere della situazione della sua società. Non è neppure un'analisi legata alla struttura della Chiesa. Nei primi anni dopo il Concilio uscirono dei libri molto belli sulla vera o falsa riforma della Chiesa. Un teologo grandissimo si è posto il problema se la riforma della Chiesa era portare il clergyman piuttosto che la veste, era questa la riforma della Chiesa, o cambiare il vestito del suono, o cambiare l'altare, è questa la riforma della Chiesa? O ci si illude se si pensa che questa sia la riforma della Chiesa? San Paolo ha ben chiaro che la salvezza viene dal Signore Gesù, dall'accoglienza nella nostra vita del Signore Gesù. Poi tutto il resto viene di conseguenza, ma molto molto dopo. L'essenziale per lui è questo. E quindi lo chiama Salvatore nostro Gesù Cristo, crocifisso e risorto. E poi dice: io sono stato costituito araldo, apostolo e maestro del Vangelo. Sono tre termini che sono stupendi anche pur nelle proporzioni per un catechista, che è chiamato ad essere araldo, apostolo e maestro. E poi San Paolo invita questo giovane vescovo e oggi noi catechisti a dire di conservare le parole, il mio deposito, la spiritualità, la dottrina che ti ho insegnato, cioè mettendo al centro Gesù Cristo, conservalo fino alla fine. Prendi come modello le sane parole, quindi ci sono anche delle parole non sane, che molte volte lui dirà: non preoccuparti di tutte le sciocchezze che dicono, concentrati sull'essenziale. Le sane parole che hai udito da me. San Paolo è uno che ha molto chiaro il ruolo di apostolo e di padre della fede, ma non perché è un megalomane, perché è consapevole che attraverso la fede generi delle persone, e se sbagli l'approccio tu non generi delle persone credenti, ma magari fai della morale, ma non fai il tuo servizio. E dici: custodisci il buon deposito, ma non come operazione intellettuale, con l'aiuto dello Spirito Santo che abita in noi. Quindi per San Paolo è molto netta questa percezione, che il catechista è un povero uomo come tutti, che ha bisogno di essere salvato come tutti, che ha bisogno di lasciarsi attrarre dalla grazia di Dio, come tutti, che ha un dono, che è quello di rendersi conto di ciò che ha ricevuto e di essere consapevole della chiamata a parteciparlo agli altri. E questo sa che non è semplicemente un altro uomo che lo chiama, che sia un vescovo, che sia un... È lo Spirito Santo che ti chiama a costruire la Chiesa, dando la tua testimonianza. Questo è solo un inizio, per dire la ricchezza che San Paolo manifesta. Poi nel capitolo 2 continua. Evita le varie discussioni che non giovano a nulla, se non alla perdizione di chi li ascolta. Sforzati di presentarti davanti a Dio come un uomo degno di approvazione, un lavoratore che non ha di che vergognarsi, uno scrupoloso dispensatore della parola della verità. Evita le chiacchiere profane, perché esse tendono a far crescere sempre più nell'impietà. La parola di costoro, infatti, si propagherà come una nebbia. E poi ancora tante altre indicazioni scritture che noi non leggiamo. Ma chiede a noi di essere persone degne di approvazione davanti a Dio. L'approvazione è di Dio, non delle persone. Un lavoratore che non ha di che vergognarsi. Un dispensatore scrupoloso, perché non è roba nostra ciò che diamo. E quindi non posso fare dei tagli. I tagli per San Paolo sull'essenziale, su Gesù morto e risorto, ci torneremo. Detto questo, come introduzione, mi concentro, e lo trovate, io accenno soltanto, perché poi a casa potete leggere questa relazione che è stata pubblicata. Allora, la prima cosa che San Paolo mette in risalto di un catechista è l'esperienza di Gesù. Lui ha fatto esperienza di Gesù, non perché era una brava persona. Dirà di sé, sono stato un aborto, l'ultimo. Ma il Signore è stato grande con me e mi ha incontrato, mi ha aspettato. Io l'ho potuto vedere e dunque posso chiamarmi apostolo. Non perché abbia fatto parte dei dodici, lui sa benissimo che non è uno dei dodici. E per questo una volta incontrato il Signore andrà a Gerusalemme e starà in ascolto delle colonne della Chiesa. Ma continuerà a dire che pur in comunione con Pietro, con Giacomo e con gli altri apostoli, lui ha incontrato Gesù per un'altra strada, che è quella di Damasco. Cioè ha fatto un'esperienza unica, personale e personalizzata di Gesù. E nessun altro può sostituirci in questo. Sono stato conquistato, sono stato afferrato, sono stato strappato, dice da Gesù Cristo. Questa parola, questo termine di Gesù Cristo che torna tantissime volte nei suoi scritti. Allora lui ha la percezione netta che Gesù Cristo l'ha amato, l'ha perdonato, gli ha aperto delle prospettive nuove. Dunque, per San Paolo la prima cosa che va chiesta ai catechisti non è quella di fare dei corsi. Assolutamente. D'altra parte, la prima catechista del Vangelo è la Samaritana, che non ha fatto nessun corso di catechismo. Perché? Perché lei ha annunciato ciò che ha vissuto. Molto semplice. Guardate, non voglio dire che non si devono fare corsi e tutt'altro, ma non è questo che genera un catechista. Chi genera un innamorato non è il corso sull'amore, ma è incontrare una persona che ti entra dentro e che non ti lascia tranquillo. Tu ti innamori quando scatta questo. E questo è l'amore. Poi potrai capire e farti aiutare, no? Per approfondire cosa vuol dire amare, cosa vuol dire accettare l'altro, metterti in comunicazione con l'altro, non essere precipitato, tutto quello che vuoi. Ma se non c'è quella morte, è tempo perso il resto. È teoria, è ideologia. Per San Paolo è molto netto questo, che Gesù è entrato nella sua vita e gli ha cambiato la vita. L'unica cosa che lui può dire è questa. Non che è una brava persona, ma che Gesù gli ha cambiato le vite. E quello che ha fatto in lui è disposto a farlo in tutti. Allora l'attenzione sull'essere di voi catechisti, non prima di tutto sul fare, poi ci vuole anche il fare, ci vuole il saper fare, il saper coinvolgere, tutto, ma viene molto dopo. Una mamma che vuol dare la medicina al suo bambino non fa dei corsi a parte. Una mamma che vuol bene al suo bambino, che deve dare la medicina a mamma, trova le modalità per dargli la medicina a mamma. E gli scatta una fantasia dentro che allo studioso non scatta assolutamente. Perché gli vuol bene al suo bambino. Quindi fa di tutto finché la medicina passa. E viene sano un bambino. È diverso quando noi andiamo all'ospedale e ci mettono la medicina sul comodino e ti dicono la prenda. Poi che tu la prenda, non la prenda. All'infermiera interessa proprio niente, perché non è questa la sua professione. La sua professione è di darti la medicina. Punto. Una mamma non si ferma. Il convertito da Cristo non si ferma. Se c'è un innamoramento, viene tutto il resto. Pensate a tutta la problematica di qualche anno fa sul linguaggio. Anni fa, negli anni 80, c'era tutta una teoria che chiedeva di cambiare il credo, il linguaggio della catechesi. E io ricordo benissimo un intervento molto forte del cardinale Ratzinger a Parigi, dove ribadì proprio questo concetto. Attenzione che col cambiare del linguaggio non si butti via l'esperienza che ci sta dietro. Possiamo anche cambiare qualcosa se serve, ma non buttiamo via il contenuto della fede. Non buttiamo via l'essenziale della nostra storia cristiana. Ecco, San Paolo è preoccupato di questo. Poi lui è creativissimo, inventa delle parole di San Paolo. Formidabile, non ha paura di niente, però l'essenziale, l'esperienza di Gesù. Di Gesù, lui non capisce tutto e subito, ma anche lui cresce nella conoscenza del Signore, nell'esperienza del Signore. Ed è molto diverso vedere le prime lettere e le ultime. All'inizio trovi un uomo coraggioso, trovi un uomo desideroso, no? Di farne, con la fine trovi un uomo più saggio, trovi un uomo che ha avuto le sue sconfitte, i suoi fallimenti, trovi un uomo che ha affinato la sua fede, trovi un uomo molto attento alle persone, alle piccole cose che le persone gli possono ancora rendere, trovi un uomo più desideroso, no? Di pregare, di avere un contatto, una un totale affidamento in Dio e quindi anche meno focoso nel rispondere ad alcune obiezioni, perché è maturato. E sicuramente lui ha ascoltato con molta attenzione ciò che gli apostoli gli avranno detto di Gesù. E poi avrà cercato, ci sono degli studi che cercano di vedere come gli scritti di San Paolo riprendono tali quali le espressioni del Vangelo su Gesù. Ma il Vangelo dice molte più cose di Gesù che non San Paolo stesso, perché a lui non interessava fare un dizionario con tutte le cose concrete. San Paolo non è uno che si mette a tavolino e scrive i suoi libri, non fa così San Paolo. San Paolo risponde crescendo con le comunità che abbia. Parte dalla vita, San Paolo. Capite? Questo dovrebbe essere la caratteristica di un catechista. Sta dentro la vita, in nome di Gesù. E ripensa la sua vita e la vita delle persone che camminano con lui alla luce di Gesù. Invita San Paolo ad avere il pensiero di Cristo. Allora, per San Paolo, dire, secondo me, il Vangelo vuol dire, è una sciocchezza. Allora, un catechista non deve mai dire, secondo me. La seconda lettura di oggi. Abbiate i medesimi sentimenti di Cristo Gesù. abbiate il pensiero di Cristo. Quello che pensi tu tienilo tu. Se te lo chiedo, me lo dirò. Ma io voglio conoscere che cosa dice Cristo su questa realtà. E tu, catechista, sei chiamato ad aiutarmi a capire cosa dice Gesù. Non è per me un vanto predicare il Vangelo, è un'esigenza. Quando hai il fuoco dentro, lasci trasparire senza problemi. Guai a me se non evangelizzo. Quindi San Paolo è un innamorato e loro non guardano l'orologio, non guarda i sacrifici che deve fare. Assolutamente. Prima cosa, una forte esperienza di Gesù, senza la quale non c'è catechismo. Non c'è catechismo. Non c'è catechismo. Non c'è comunità di lettura. Possiamo avere tutti i libri, tutti i corsi, tutti i timbri della Curia, ma non c'è catechismo. I veri catechisti chi sono? I santi. Un'altra intuizione che l'attuale Papa ha avuto quando stilarono il catechismo della Chiesa Cattolica fu questo: citare i santi. Scandalo, ecco gli anni, voi siete giovani, ma chi ha studiato queste cose? Scandalo, perché citare i santi e non i teologi, puoi citare i teologi. Ma lui diceva: i veri maestri della fede sono i santi. Non prima di tutto chi ha i titoli di teologia, non ci vogliono anche quelli, ma i maestri della fede sono i santi. San Paolo ragiona così. Seconda cosa, San Paolo ha una grandissima passione missionaria, cioè avverte che ha un dono e lo può tenere per sé. Avverte che ha in mano il tesoro della vita, non della sua vita soltanto, ma ciò che dà senso alla vita di tutti. E allora si preoccupa di annunciarlo a tutti, in qualunque contesto, con qualunque modalità. Quindi da questo punto di vista è fantasioso, ma davvero Paolo, ma predicate nelle case, non ha problemi, vado in sinagoga. Perfino in carcere annuncia il Vangelo. Allora, a un certo punto dice che se gli ebrei non hanno accolto la novità di Gesù, lui ha il diritto di andare a cercare altri che accolgono Gesù. E quindi senza mettere da parte gli ebrei, il Vangelo di oggi è su questo, il primo figlio che dice sì, ma poi non lo fa, andare a lavorare la vigna, sono gli ebrei, secondo San Paolo, i quali hanno avuto il privilegio del primo annuncio e si sono chiusi. E allora dice: io devo stare qui e aspettare che no, vado nel mondo pagano. E lui gira tantissimo. Oggi si calcola che abbia fatto 15.000, 20.000 chilometri a piedi per annunciare il Vangelo, ma una cosa nuova per quei tempi. E quando descrive ciò che ha vissuto, c'è veramente da sentirci molto meschini. Noi catechisti che facciamo un'ora di catechismo all'anno e pensiamo di essere della brava gente. Scusate, la giornata, la settimana, non la pensiamo di essere della brava gente, sicuramente di sì. Però la preoccupazione di San Paolo è ben altra. E lui predica agli adulti. Agli adulti. Perché sa bene che il problema sono gli adulti. Poi ad ascoltarlo ci sono anche i bambini. E la cosa ci consola, perché mentre predica un bambino si addormenta sulla finestra e cade giù. Quindi se anche dormono le nostre preghiere, va bene. Ma lui ha fatto un miracolo, magari da noi non tornano più. Allora, San Paolo che si educa a capire che il dono che ho ricevuto non è solo per me, non è solo per quei pochi bambini o tanti che ho davanti, ma sono catechista anche nell'ambiente di lavoro, nel divertimento, in casa mia. San Paolo ha fatto sintesi delle culture che hanno segnato la sua vita. Quella ebraica, quella romana, quella greca e cristiana. Lui non si è lamentato, no? È più facile lamentarsi che cercare una sintesi nuova, di essere creativi, una nuova creazione. San Paolo è stato un uomo del suo tempo, fino in fondo. E ha saputo piegare anche la cultura all'annuncio del Vangelo. Per cui è capace di dare un nuovo senso a tante parole usate a quel tempo, poi le trovate, eh? È capace di citare parole in ebraico, è capace di inventarne delle nuove. E ancora, l'apostolo è dentro alla geografia, alle situazioni della sua gente. Non fa un annuncio sopra la testa della gente, ma sa bene che la comunità di Corinto è diversa da quella di Efeso. E quindi propone realtà che sono simili per ciò che riguarda la salvezza, ma è capace di proporre cammini diversi, perché sono persone diverse. Quindi San Paolo non è uno che schiaccia il bottone che dà la risposta che tutti aspettavano, assolutamente. L'artista è sempre creativo, l'innamorato è sempre creativo. E quando viene meno l'arte, no? Quando viene meno l'amore, che si diventa ripetitivo, allora la nostra catechesi dovrebbe essere da questo punto di vista forse un po' più fantasiosa. Pur nel rispetto del grande deposito sul quale lui ci chiede di essere fedeli. Terza cosa, qual è il Vangelo, cioè la buona notizia che San Paolo porta? C'è un Vangelo nel Vangelo di San Paolo. Un tempo si diceva le verità cristiane, ma questo vale anche nella Bibbia, non sono tutte uguali. Nella vita non tutto ha lo stesso valore. Nella vita di un giovane, di un bambino, di un anziano, di uno Stato, della Chiesa. Mangiare la carne o non mangiare la carne al venerdì non ha lo stesso valore che andare a messa la domenica o non andarci, capito? Allora, c'è, si diceva, mi fa una gerarchia delle verità. Tutte sono verità, tutte sono cose buone. Ma ci sono alcune che sono essenziali. Ce ne sono altri che vengono dopo, che sono concatenati, ma vengono dopo. Qual è il Vangelo di San Paolo? Il Vangelo di San Paolo, la bella notizia di San Paolo è questo, che in Gesù, unico Salvatore, trovo il senso della mia vita. E che a salvarmi non è l'osservanza della legge, intesa come la Torah è degli ebrei. Non sono le opere della legge che mi salvano, ma è la salvezza che mi viene da un altro che per me è morto e mi ha risorto. Allora, per San Paolo è chiaro che è l'uomo che non si salva da solo. Non è l'etica che salva l'uomo, non è l'economia che salva, non è la cultura che salva l'uomo, non è il divertimento. Quindi non è un uomo che è centrato su se stesso e che fa poi delle cose anche religiose. Per lui l'essenziale è che uno riconosca, non solo a parole, anche a parole. Se tu confesserai con la bocca che Gesù è il Signore e lo crederai col tuo cuore, tu sarai salvo. Gesù è il Signore. Lì c'è il Vangelo di San Paolo. Questa è la sana dottrina per San Paolo. Questo è l'annuncio che non dovrebbe mai mancare in ogni occasione di catechesi per noi. E questo permette a San Paolo di dire non disperderti in mille cose, Perché Cristo non è il tuttologo, no? Quello che sa tutto e parla di tutto. Perché Cristo è quello che mette al centro Gesù e da lì rilegge tutto. Cristo Gesù, unico Salvatore. Quindi cade il mito della scienza, no? Di teologia, senso di colpa, queste cose no. L'unica cosa che conta, pensate oggi, no? La proposta che la salvezza ci venga dalle tecniche, non solo dalle tante tecnologie della biologiche, no? Ma proprio anche semplici. Se tu fai alcuni esercizi, tu ti rilassi e tu trovi la salvezza in quella realtà. Per San Paolo questo è arduo, è lontanissimo da questa impostazione, che però per la nostra cultura, ad esempio, ha una presa notevole su tante persone. Per noi la salvezza è una persona, non una dottrina. E da questo punto di vista San Paolo è attento a unire sempre fede e pensiero. Non è mai superficiale, è San Paolo, per alcuni passaggi anche difficili. Non è come leggere un romanzo, leggere San Paolo. Lo stesso San Pietro si lamenta in una sua lettera. Sente tanti che dicono ma l'altro posto è pesante, è difficile, non sempre si capisce. San Paolo è lontano dall'impostazione odierna del relativismo, mi faccio io la mia religione, è vero ciò che penso io, ciò che pensa la maggioranza. Desidera San Paolo che approfondiamo le ragioni della nostra fede sull'essenziale, non sul tronco. Poi ci stanno tutti i temi, compresi anche quelli che oggi così facciamo fatica ad accettare, cioè la realtà del dolore, la realtà della croce, della morte, del dopomorto. Paolo chiede una fede adulta, che non è una fede intellettuale. La fede adulta è mettere sul serio al centro Gesù della nostra vita e farne il terno attorno a cui tutto il resto. San Paolo dirà a un certo punto ai cristiani di Corinto: siete ancora dei bambini, siete dei neonati in Cristo, scantatevi un po', crescete. Perché io voglio parlare a persone adulte nella fede, capaci di mangiare il cibo sano, capaci di scegliere un po' controcorrente, alternative. E troverete da questo punto di vista tante indicazioni che qui ho messo ma che non voglio per non appesantire citare. Dunque, San Paolo è capace di un cristianesimo autentico, radicale, solido. Però fa questo stando in mezzo alla gente. San Paolo, ad esempio, rifiuta una chiesa di perfetti. Lui ama una chiesa di buoni. C'è una chiesa radicata su un territorio, una comunità ben precisa, fatta anche di persone semplici, ma che siano innamorate del Signore Gesù. Non accetta invece un cristianesimo popolare nel senso più banale del termine, che va bene tutto. Qui San Paolo non sarebbe per niente d'accordo. Oggi si dice, no, bastano i valori, è importante educare i valori. Per San Paolo questa è una sciocchezza, è una bestemmia. San Paolo dice, il mio compito è farti incontrare con Gesù, aiutare a favorire questo incontro. Non che tu recepisca i valori, quelli che la maggioranza di oggi, e sono quelli che la maggioranza di oggi ti propone. No. Se tu incontri Cristo, che ha nella lettera ai Galati, poi c'è tutta una serie di valori che tu sposi. Se tu sei innamorato di una ragazza e ti chiede di andare a prendere alle 3 di notte a Malpensa, tu ci vai. Un altro che non è innamorato ti dice, tu sei scemo che io mi alzi e faccio 100 km per andare a prendere la casa. Allora, capite? Se uno è innamorato, questo lo difende, questo no, no? Ti faccio quello che chiedi. So perché tu lo fai per me, ma se uno non è innamorato. Allora, l'importante è l'innamoramento per santo, santo, santo. Poi tutti il resto dei problemi vengono inseriti in questo, nella centralità del Signore Gesù. Termino. L'altra grande passione di San Paolo è la costituzione della Chiesa, la formazione di comunità. Non un cristianesimo che sia intimistico, quasi un'operazione intellettuale, che ciascuno dà il catechismo della Chiesa Cattolica, il catechismo degli adulti, della Conferenza Episcopale Italiana, lui se lo studia e diventa cristiano. San Paolo non ragiona così. San Paolo non ragiona neppure con l'idea che ciascuno in questo grande arcipelago che è il mondo, ciascuno vive la comunità da solo, cioè io e i miei amici. Tant'è che San Paolo, di fronte a una comunità che è in difficoltà economica, cosa fa? Chiede aiuto a tutte le altre comunità per sostenere dei fratelli ad andare avanti. Per lui è normale che ci sia questo travaso di tutta l'esperienza, anche quella economica, se serve, perché ha la percezione che il corpo di Cristo sia una famiglia. E il corpo di Cristo è la Chiesa vivente oggi. Per lui Cristo e Chiesa, il Cristo vivente oggi e il suo corpo, che è la Chiesa, sono la stessa realtà. Cioè oggi incontra Gesù risorto, passato attraverso la Chiesa. Quindi per San Paolo non esiste una Chiesa senza autorità e non esiste neppure l'autorità senza l'esperienza della forza del Signore Gesù. Per cui lui è capace, cerca di tenere insieme queste due realtà. Una fede forte ti aiuterà a trovare la comunione con i tuoi amici, con i tuoi fratelli. Perché questa comunione per San Paolo non è legata anzitutto ai miei gusti o ai tuoi sentimenti, ai miei difetti o quello che, no? Non parte dal basso, parte dall'alto. È Gesù che dice che ci tiene insieme, è lo Spirito che ci ha chiamato, pur così diversi, per cui è molto relativo, dice essere uomo, essere donna, essere schiavo, essere libero. Queste cose un giorno passeranno. L'essenziale è che siamo uniti nel nome del Signore Gesù, che lui sia il centro, e noi siamo tanti raggi uniti a lui. San Paolo ha la percezione molto forte di essere padre e madre nella fede, cioè non un organizzatore, non prima di tutto un maestro, ma uno che genera nella fede. E chi di voi è genitore? Ci insegna. Che non è la stessa cosa avere un figlio o parlare dei figli degli altri. Se tu generi un figlio, almeno questo è quello che ho capito dai genitori, lo porti sempre dentro, qualunque età, qualunque esperienza di altri, che tu ce l'abbia vicino, che tu ce l'abbia lontano, sia fisicamente, sia emotivamente. Tu, tuo figlio, tua figlia, lo porti sempre. Per cui lui tante volte dice: manteniamoci uniti nella preghiera, vi ringrazio di quello che fate per me, siamo legati. A volte si lamenta perché è lasciato solo. Cioè, San Paolo non è uno studioso per di più prima, è uno che vive, è uno che soffre, perché portare avanti una comunità è anche un peso. Lui lo fa, dice, volentieri per l'amore di Cristo. Però sicuramente San Paolo ha sofferto molto, anche da parte delle sue comunità. San Paolo dice: vi siete cari, vi sento figli, siete la lettera che io ho scritto non con l'inchiostro ma con la mia vita, l'immagine bellissima, perché allora altri leggeranno la lettera, potranno leggerla, ma quella lettera è fatta con il mio sangue. Mi ci dedico totalmente. Per questo dico, è vero, noi facciamo un'ora di catechismo, poco per costruire un figlio nello spirito, che almeno li possiamo seguire nella preghiera, che almeno andiamo a trovare il genitore qualche volta, che ci interessiamo, se è possibile, anche di quello che i ragazzi o i giovani fanno oltre l'ora di catechismo. L'essere padre e madre vuol dire queste cose. E lui impara dalle comunità a lodare il Signore. Lui cresce con le sue comunità. Allora noi non siamo sul piedistallo e insegniamo. Non siamo la bottiglia piena che è vuota e riempie il bicchiere che è vuoto, no. Cresciamo insieme, catechista e comunità. Catechista e diocesi. Catechista e per chiesa universale. È una continua crescita. Tu dai e più dai, più ricevi. E quando pensi di essere arrivato a un traguardo, ti accorgi che quel traguardo è solo una pista di lancio per ripartire. Di qui capite tutta l'attenzione alla carità verso i collaboratori, a pensare ai catechisti, ma dentro una sintesi più ampia, per cui ci sono anche gli organizzatori, ci sono quelli che hanno il carisma delle guarigioni. Per San Paolo il catechista non è tutto. Quindi ci abbassa un po' le ali oggi San Paolo, dice tu sei una piccola parte di una chiesa più grande, ricordatelo. Allora è bene che tu tenga i contatti anche con la dimensione liturgica della chiesa. C'è l'annuncio, ma c'è anche la celebrazione. C'è l'annuncio, ma c'è anche la testimonianza della carità. C'è il catechista, ma ci sono altri carismi nella chiesa. Allora siamo una piccola realtà di un dono ben più ampio che ci è stato dato. Alla fine avete come una specie di decalogo, il termine è, chiedo scusa, una specie di decalogo perché ci serva per cominciare bene questo anno. Sono frasi di San Paolo, è solo uno stimolo, voi ne potreste aggiungere decine. Quando San Paolo dice so a chi ho dato fiducia. Allora, se uno avesse in testa questo, non va in crisi, perché alla riunione dei genitori ce n'erano 4 invece che 3. Io vi auguro che le vostre comunità siano florite, io penso alla mia. E quindi i fallimenti che abbiamo io ne ho tanti, tanti. Ma se mi ricordassi che io ho dato fiducia non ai genitori, non ai catechisti, ma a Gesù Cristo, per cui io devo rispondere a Lui prima di tutto. Il mio referente è Lui che mi ha chiamato, è Lui il regno. Allora saremo un po' più speranzosi, no? Confatti la buona battaglia della fede. Per cui devo attrezzarmi, devo combattere, devo allenarmi. Tutto posso in colui che mi dà forza. Allora, se io faccio tutto e non prego, non ho forza. Sono anemico. Prendo presto dei virus. Il primo peso forse riesco a portarlo, il secondo sono già in crisi. Tutto posso in colui che mi dà forza. Soffri anche tu con me per il Vangelo. Venendo giù sentivamo parlare dei martiri dell'India in questo momento, no? Le nostre sofferenze fanno sorridere di fronte a gente che ci gioca la vita sulla fede. Tutto si compie nel nome del Signore. Giovani, speranze, fatiche, insuccessi, mi chiamano tutto il Signore. Tentativi. È Dio che fa crescere, non io, non tu, neanche noi insieme. State lieti e pregate di continuo. Tante volte a San Paolo torna su questo ritornello. Non angustiatevi per nulla, no? State lieti, perché Cristo è risorto, perché non integrate. Perché Dio opera indipendentemente da noi. E quante volte ci accorgiamo che noi coltiviamo questo orto e poi il Signore vi fa crescere invece una persona stupenda da un'altra parte non ci ha messo mano, come Adamo, che si trova una realtà stupenda e dice finalmente era quella che aspettavo, ma lui dormiva, non ci ha messo mano, è opera di Dio, è la creazione stupenda dello Spirito. E quindi facciamo tutto come se dipendesse da noi, però ricordiamoci che anche noi siamo un piccolo strumento nelle mani. Grazie, scusate, sono parlato. Thank you.